Salmo 136-135. Alleluia. Lodate il Signore perché è buono.
Perché è eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi.
Perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei Signori.
Perché eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari.
Perché eterna è la sua misericordia.
Il sole per regolare il giorno.
Perché eterna è la sua misericordia.
La luna e le stelle per regolare la notte.
Perché eterna è la sua misericordia.
Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti.
Perché eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò Israele.
Perché eterna è la sua misericordia.
Con braccio potente, mano tesa.
Perché eterna è la sua misericordia.
Divise il Mar Rosso in due parti.
Perché eterna è la sua misericordia.
In mezzo fece passare Israele.
Perché eterna è la sua misericordia.
Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso.
Perché eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto.
Perché eterna è la sua misericordia.
Percosse grandi sovrani.
Perché eterna è la sua misericordia.
Uccise re potenti.
Perché eterna è la sua misericordia.
Seon, re degli Amorrei.
Perché eterna è la sua misericordia.
Og, re di Basan.
Perché eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità il loro paese.
Perché eterna è la sua misericordia.
In eredità a Israele suo servo.
Perché eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ci ha liberati dai nostri nemici.
Perché eterna è la sua misericordia.
Egli dà il cibo ad ogni vivente.
Perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo.
Perché eterna è la sua misericordia.
Assieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo fa passare la creazione, la storia, e trova il perché della creazione e della storia, il perché di tutto è l'eterna misericordia di Dio. E poi termina col cibo dato ad ogni vivente, la vita data a ciascuno, a me che adesso lo sto pregando, perché? Perché è eterna la sua misericordia. Ed è la chiave di lettura di tutta la creazione, di tutta la storia. E l'abbiamo pregato questa sera perché finalmente è già passato il primo mese del quinto anno che abbiamo cominciato Matteo, questa sera finiamo Matteo e la volta prossima iniziamo col Giubileo in Luca. E così per tutto l'anno faremo il tema del Giubileo nel Vangelo di Luca. E questa sera siamo all'ultimo brano, dove ci si racconta l'esperienza fondamentale, definitiva, alla quale il Vangelo ci vuol portare, e quell'esperienza che uno in questi anni di cammino si accorge d'aver fatto e viene formalizzata alla fine. E in questo breve brano che questa sera faremo è come nel finale di una sinfonia, risuonano tutti i temi armonizzati, tutti i temi del Vangelo, quindi ci fermeremo con una certa attenzione.
Tra l'altro mi piace ricordare che esattamente con questo brano noi abbiamo incominciato appunto 5 anni fa la lettura del Vangelo di Matteo. Ecco, sono gli ultimi 5 versetti, Matteo 28, 16, 20. Leggiamo il testo con qualche variante in alcuni termini nella traduzione. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro ordinato. Quando lo videro, lo adorarono. Alcuni, o quelli, però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al compimento del mondo».
Ecco, in ogni discorso sensato, la prima parola che uno dice la si capisce bene dall'ultima, dove si va a parare. E così dal brano di questa sera comprendiamo il senso di tutto il Vangelo dall'inizio. È come aver finito il percorso, essere sulla cima e rivedere tutto il sentiero che in questi anni si è fatto. Ma non è semplicemente un sentiero da vedere, è un'esperienza di un cammino che è interiore, di una crescita che c'è stata. E il brano, come vedete, ha due parti. La prima è l'incontro con Gesù, la seconda è cosa nasce da questo incontro. È l'incontro ultimo, dopo questo non ce n'è nessun altro nel Vangelo, e dopo questo incontro comincia la nuova presenza di Cristo nel mondo, una presenza diversa, ormai presente in noi, che facciamo il suo stesso cammino. Quindi si chiude la storia di Gesù e inizia la storia dei discepoli che fanno lo stesso cammino, e la storia del mondo intero. E vediamo per ordine.
Sto pensando proprio al fatto, cioè, che incomincia la storia che è la presenza del Signore Gesù, io sono con voi, una presenza particolare che conclude in un certo senso il percorso stesso di Dio, che dal io sono diventa io sono con voi, e la presenza del Signore nella comunità e attraverso la comunità nel mondo. Quindi si capisce come anche l'Evangelo di Matteo sia l'Evangelo della comunità, perché c'è Lui, radice e fondamento della comunità. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro ordinato.
I discepoli sono 11 e non 12, perché uno ha tradito e non c'è più. Ecco, il fatto che si rimarchi che sono 11 potrebbe ricordare qualcosa di spiacevole. È vero, è spiacevole che uno abbia tradito, però è anche consolante il fatto che la comunità dei discepoli non è fatta di persone perfette, è sempre strutturalmente mancante la comunità. Sono 11, non 12. Voglio dire, se la comunità dei credenti fosse fatta da persone perfette, ecco, io ne uscirei subito.
Cioè, forse non saremmo neanche dentro.
Esatto, sì, ma se per caso fossi capitato dentro, ne uscirei. Perché il Signore vuole che suoi discepoli siano tutte le genti, per parole genti intende i pagani, tutti i lontani, tutti gli uomini sono figli di Dio, così come sono. Mica per privilegi particolari, per doti esimie, così come sono. E se la Chiesa non fosse aperta a tutti e fosse perfetta, sarebbe un'ottima setta di farisei, non sarebbe la Chiesa del popolo di Dio. E poi sono chiamati discepoli, non apostoli, interessante. E Matteo insiste sul fatto che siamo tutti discepoli, non c'è nessun maestro, nessun padre e nessun rab, nessun reverendo padre maestro neanche. Perché siamo tutti fratelli, uno solo è il Padre che sta nei cieli, uno solo è il Maestro, ormai lo Spirito che guida i nostri cuori, e uno solo è il grande, è il Cristo, che si è fatto più piccolo di tutti. E è interessante, la parola discepolo deriva da discere, uno che impara. E lo stolto si distingue dal sapiente, perché lo stolto sa sempre tutto e non saprà mai nulla di più di quel che sa. Il sapiente è quello che impara, sempre, da tutti, con molta modestia. Il discepolo è uno statuto di modestia, che è lo statuto fondamentale della persona che vuol capire. Se uno vuol fare da maestro vuol dire che non capisce più, nulla di più di quel che sa, che è sempre molto poco rispetto a quel che c'è da sapere. E invece li chiama discepoli, non apostoli qui. Vanno in Galilea, come hanno detto le donne la volta scorsa. La Galilea è il luogo della vita quotidiana, dove i primi discepoli sono stati raccolti, dove Gesù è vissuto. Ecco, l'incontro col Signore risorto è nella quotidianità della vita, secondo le modalità che qui vengono dette. E non è un'esperienza particolare riservata a qualcuno, perché ha fatto particolari esercizi, è stato sul Tibet o è stato in qualche monastero cristiano o meno a fare esercitazioni straordinarie, no. È nella quotidianità che incontra il Signore, perché il Signore è il figlio del Padre, lo trovi solo nei fratelli.
Sì, nella situazione ordinaria, come dirà poi concludendo, tutti i giorni, che vuol dire anche non solamente dice, i festivi o nelle solennità, non in luoghi privilegiati, ma in quello che noi diciamo il banale, grigio quotidiano. Non nei momenti in cui dici ma c'ho delle crisi mistiche, ma nei momenti anche più comuni. Perché è il Signore che si è fatto carne. Quando lo videro?
Ecco, è il luogo dell'incontro importante. È in Galilea, devi però andare sul monte che lui ha fissato. Non si capisce bene cosa sia questo monte, può essere qualunque monte, poi la Galilea più o meno è tutta di monti. Ecco, il monte nel Vangelo di Matteo richiama il monte delle Beatitudini, dove lui ha detto la parola. Matteo 5,1, salì sul monte e disse: beati voi poveri. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore lo incontro ascoltando la sua parola. E quando noi leggiamo il Vangelo, sentiamo il racconto della vita di Gesù, cosa sentiamo? Sentiamo cosa Gesù ha raccontato dal Padre. È presente ancora lui che rivela il Padre, è lì che lo incontro. Non c'è altro incontro possibile al di fuori della parola, e la parola esige l'ascolto. È nell'ascolto che si percepisce il Signore. E quindi la nostra illuminazione, la vista, viene dall'orecchio, dall'ascolto. Dall'ascolto di racconti precisi, storici, non da invenzioni o da esercitazioni particolari. Uno può benissimo farle, li fanno bene, giovano alla salute, ma l'illuminazione cristiana viene dall'ascolto. E l'uomo è fatto dall'ascolto, da ciò che ascolta. ascoltando ciò che Gesù ha detto, conosce il Padre e il Figlio, conosce se stesso come figlio e conosce gli altri. E questa illuminazione è riservata a tutti, ed è quell'illuminazione che ci fa uomini che possono vivere, da figli e da fratelli. Quindi è su questo monte che lo incontri, della parola, è l'incontro che abbiamo avuto in questi 5 anni leggendo il Vangelo. E vi sarete accorti che di mano in mano che si leggeva il Vangelo, il nostro modo di comprendere Dio, di comprendere noi stessi, di accogliere gli altri, è progressivamente cambiato. Perché la parola non è mai neutra, se uno l'ascolta. E c'è ancora un altro monte nel Vangelo di Matteo, il capitolo 17 al versetto primo, dove videro la gloria nella trasfigurazione. E nella trasfigurazione il Padre disse proprio: questo è il mio figlio, ascoltate lui. Cioè, se tu lo ascolti, lo vedi. Vedi il volto, dove lo vedi? È il tuo volto trasfigurato a immagine del suo, perché tu diventi la parola che ascolti. Quindi l'esperienza del Signore è nella parola ascoltata, che diventa tua vita, prende carne nella tua vita e diventa il tuo volto, il tuo modo di essere. Hai ascoltato il Figlio, sei diventato figlio e ti fai fratello. Ed è questa l'esperienza di Dio che ci è data e che Gesù è venuto a portarci, non altre. Per questo è sul monte che per Matteo indica appunto il luogo del discorso della montagna e quindi il luogo della trasfigurazione per chi lo ascolta.
Mi piace questo fatto che l'ascolto illumina. E allora credo che si prenda significato un'espressione che ho sott'occhio adesso dal Salmo 119, lampada per i miei passi e la tua parola. La parola diventa luce e nella sua luce vediamo la luce, luce sul mio cammino. Quando lo videro, lo adorarono. Alcuni o quelli però dubitarono.
Ecco, proprio sul monte lo videro. Vedere Dio, vedere il volto è il grande desiderio dell'uomo. Lui è la luce del nostro volto, siamo a sua immagine e somiglianza. Vedendo Lui siamo illuminati della nostra realtà. Lo vedono perché sono saliti sul monte, cioè l'hanno ascoltato. Il risultato del vedere è adorare. Adorare vuol dire baciare, portare alla bocca. Vedono l'oggetto del loro desiderio. È il grande desiderio, mostrami il tuo volto, non nascondermi il tuo volto. Se nascondi il tuo volto sono come chi scende nella fossa. Illumina su di noi il tuo volto. È il tema fondamentale, quello del volto. Il volto è tipico della persona, che è rivolta a qualcuno, perché è relazione. L'animale per sé non ha volto. Il volto è proprio dalla parola che ti mette in relazione. E noi siamo creati dalla parola, interlocutori della parola di Dio, e vediamo nel suo volto il nostro volto. E allora nasce l'adorazione, la venerazione, il bacio, è quasi mettere la bocca all'introiettare, diventa comunione di respiro, diventa cibo, e la comunione di vita è l'adorazione. È quel che capita nella visione, cioè vedendo. Ma ancora una cosa bella, alcuni però dubitarono. È interessante anche il culmine del Vangelo, che è questo baciare, questo incontro faccia a faccia, bocca a bocca, lascia sempre lo spazio al dubbio. Se la fede non contenesse il dubbio, avrei molto paura. Che la fede è un atto libero, È un atto di fiducia. Non può essere mai necessitata la fiducia. È un atto di amore, non può essere mai costretto l'amore. È una relazione che liberamente assumi. Per definizione non può essere costretta, se no non è una relazione di amore. Quindi il dubbio è sempre possibile. E bisogna essere molto liberi per uscire dal dubbio, liberi da sé. E la fede è un cammino di libertà per credere. Dove il dubbio non è un ostacolo, ma è fondamentale, ritengo. Indica quel margine di realtà e che ancora non ha capito e che resta aperta e chiede, si interroga ed è giusto. Uno che credesse tutto subito, la volta dopo crede anche il contrario tutto e subito. Invece no, ogni fede seria è accompagnata dal dubbio perché è così, ma sarà così, ma è vero. Se non resiste al dubbio non è una fede seria. E se non è accompagnata dal dubbio.
Intendendo, ecco, il margine di dubbio è il margine di libertà, il margine in cui si gioca la libertà. Ecco, il margine che allora significa la possibilità di una libera accettazione, di una libera scelta.
Scusate, adesso cerchiamo di applicare questi versetti al cammino fatto in questi anni. Anche noi siamo stati discepoli, cioè abbiamo ascoltato la parola. Abbiamo cercato di imparare, di capire. Siamo saliti sul monte proprio per sentire cosa il Signore ci dice. Ecco, lo abbiamo anche visto cosa ha fatto nella nostra vita in questi anni. Abbiamo capito che è Lui il Signore, ci restano anche dei dubbi.
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra».
Ecco, interessante, e qui Gesù si presenta come il Signore del cielo e della terra, cioè l'exousia, il potere. In questo caso exousia vuol dire essere da, è uno che è da Dio, ha il potere di Dio. Da dove viene il suo potere? Abbiamo visto il potere della pietra scartata, è il potere di quel Dio che non conoscevamo, è il potere di perdono, di misericordia. Il potere che è in cielo, il potere del Padre che ama tutti, l'ha portato Lui sulla terra amando tutti i fratelli e dando la vita per tutti. Questo è il suo potere e non conosce altro potere. Quindi quando pensiamo al Cristo Pantocrator, ecco, l'immagine è molto bella, dipende che contenuto ci mettiamo dietro a questa immagine. Se è uno che tiene il mondo in mano per stritolarlo, oppure colui che lo tiene in mano perché poi si mette nelle mani di tutti. Questo è il vero Cristo, Signore. È quello che riceviamo nell'Eucaristia, il corpo dato nelle nostre mani. Il potere di Dio che è amore è quello di consegnarsi a tutti, senza riserve. Il potere di Dio, appunto, in cielo, Lui l'ha portato sulla terra pienamente, ogni potere.
Mi piace sottolineare, prima proprio dell'inizio del discorso, delle parole che Gesù dice e completano il Vangelo, queste parole, quello che si annota, che Gesù si avvicina, e lo vedo proprio strettamente in connessione con il fatto anche della permanenza, del margine di dubbio di cui dicevo, il Signore si accosta. Non è che si allontani perché alcuni dubitano, qualcosa in noi dubita, si accosta, si avvicina. E questo io lo sento come rasserenante, rassicurante. E dice Gesù allora: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Come vedete c'è la missione ad andare verso tutti i popoli e battezzare. Uno diceva: questo discorso è riservato agli apostoli o a chi ancora oggi fa il missionario. No, questo discorso è riservato a tutta la Chiesa, a chiunque ha scoperto che Dio è Padre. Chi ha scoperto che Dio è Padre ha capito che gli altri sono fratelli e non può non andare verso i fratelli. Cioè la missione è di tutti. Come tutti abbiamo un nome, perché ce lo dicono gli altri, se no abbiamo nessun nome, così il nostro nome è relazione, così la nostra identità di figli è relazione coi fratelli, è missione, è uscire verso l'altro, il nostro vero nome. Chi non si cura dell'altro è come Caino, l'ha già ucciso, e non è più neanche se stesso, non è più fratello né figlio neanche lui. Ed è importante che ogni credente prenda coscienza profonda che ha una missione nel mondo, testimoniare la fraternità. Questa è la missione. Questa è di tutti. E subito dopo le beatitudini Gesù dice: voi siete il sale della terra. Cioè, come si fa a testimoniare? E testimoni vivendo. Vivendo una vita sensata, una vita bella, diventi sale che dà sapore, dà senso. Sale è nascosto, eppure se manca lo senti bene. Ecco, così il cristiano è proprio che con la sua vita dà senso a questo mondo, perché mostra che si vive da figli e da fratelli e si vive bene. Il cristiano è colui che ascolta la parola, la fa, la vive e dice: così è bello. La vita è sensata, questo vuol dire essere sale. La prima evangelizzazione non è quel che dici, è quel che sei, la tua identità. Poi la tua identità diventa rilevanza, sei senso per gli altri, allora dice subito dopo: voi siete luce del mondo. La luce illumina, dà calore, dà vita, dà testimonianza a tutti che è bello essere così. E tutti siamo chiamati a vivere la bellezza dell'essere figli e fratelli, e gli altri lo vedono. Addirittura dice subito dopo: voi siete città posta sul monte, non possono non vederla. Non solo luce, ma una città. Un modo di vivere insieme, visibile a tutti, è bello. Altrove dice: voi siete lievito, che fa fermentare la pasta. Altrove dice: voi siete seme. Cioè, ci sono molti modi di missione, ma la missione principale è la nostra identità. Se realmente viviamo da figli, realmente abbiamo un rapporto diverso coi fratelli, testimoniamo il Padre. E poi sappiamo rendere conto di questo anche con la parola, e viene quindi anche l'annuncio a parola. Ma bisogna stare attenti che la parola non deve precedere mai i fatti. Altrimenti non è credibile, altrimenti diventa propaganda, slogan, eccetera. Allora si può benissimo inventare tanti spot molto belli e mandarli in onda e tutti diventano cristiani, ma nessuno sarà cristiano. Si convinceranno che bisogna esserlo, perché hanno visto gli spot, ma mica perché hanno fatto l'esperienza di una fraternità e sono fratelli anche loro. E questo è l'essere cristiani. Per questo passa sempre attraverso la testimonianza personale, la fede. Non attraverso né la pubblicità, né la propaganda, né mezzi di coercizione, né di persuasione, e neanche per sé attraverso la parola sola, attraverso la parola incarnata. Noi tutti anche siamo arrivati alla fede perché qualcuno ci ha portato. O i genitori, o amici, o altri. Se qualcuno fosse arrivato alla fede perché gli hanno fatto il lavaggio del cervello, è bene che rivede la cosa.
Credo, soprattutto in Paolo, mi pare, nella prima Tessalonicesi, si parla in un certo senso della trasmissione dell'esperienza di fede attraverso quello che riassuntivamente si può dire una specie di contatto e processo mimetico. Qui vedo anche una cosa, no? Quel andate, notavo, non è l'indicazione di un percorso misurabile in chilometri, Gesù è colui che è mandato dal Padre. Ecco, allora ci dà, proprio per il contatto che si opera con Lui, nell'esperienza di Lui, ci dà questa capacità. E diventiamo appunto mimetici di Lui in questo. Per cui noi, ecco, superiamo quella distanza che può essere anche siderale, che separa me dagli altri. Non è misurabile in chilometri. Ecco, il missionario è quello che fa migliaia di chilometri per. Il discepolo è colui che supera la distanza che separa lui dagli altri, in forza della capacità che gli dà Gesù Cristo, in forza di questo processo che dicevo mimetico, di imitazione, come lui ha fatto, così facciamo noi.
E il fine dell'andare, difatti, è non ammaestrare, come è tradotto, ma discepolizzare. Cioè, noi siamo discepoli, anche gli altri sono nostri fratelli, imparano questa parola, a vivere questa parola. Siamo tutti fratelli, discepoli. E il fine è che anche l'altro ascolti questa parola attraverso la mia testimonianza e poi l'annuncio anche della parola. E poi aggiunge tutte le nazioni, tutte. Cioè, il cristianesimo è una religione globale di sua natura, ma non perché voglia dominare il mondo, perché parte dal presupposto, l'unico possibile, che Dio è padre di tutti e tutti siamo fratelli. Fin dall'inizio il cristianesimo, anche se erano pochissimi, avevano una coscienza universale di essere mandati a tutti. Oggi che viviamo nel villaggio globale, bisogna stare attenti perché si può essere tutti uniti, ma come? Uniti da fratelli, dove ognuno è se stesso, è libero, è rispettato, è distinto, oppure un'omologazione generale di tutto. Oggi c'è il grosso pericolo di omologare tutti, no? Così, per esempio, se a Roma sono cristiani cattolici romani, a Milano siamo cristiani cattolici ambrosiani. E, non so, in Siria sono cristiani cattolici maroniti e altrove saranno altro. Cioè, il rispetto di ogni cultura, compresa quella milanese, tutto sommato, è importante, è il rispetto della persona e non devono omologarsi le persone. E come vale per tutte le culture, così vale per ogni singola persona. Il credente non vende la testa all'ammasso. Nella relazione con Dio lui diventa se stesso unico e irrepetibile, come figlio, entra in comunione libera e fraterna con gli altri, è responsabile, con la sua identità. C'è il pericolo proprio della negazione dell'identità, che è pericolosissima la massificazione, dove potrebbe benissimo essere cristiani o nazisti o altro, non cambierebbe nulla. Si è insieme, forti, potenti, tutti uniti. Tutti uniti, ma come? Lo Spirito unisce nella diversità. Prima lettera ai Corinzi è tutto proprio su questa, un comunione nella diversità. Perché se togli la diversità, se togli la diversità tra la testa e il tronco, non esisti più. È bene che siano distinti, ma è bene che siano uniti, perché anche se li separi non esisti più. Quindi tenere la distinzione e la comunione è interessantissimo. E la comunione è possibile solo tra distinti, così tra uomo e donna. Se sono distinti possono entrare in comunione, se uno mangia l'altro non entrano in comunione, è cannibalismo. E c'è il pericolo del cannibalismo costante, di rinunciare alla propria identità in qualche modo, o di far rinunciare gli altri alla loro identità. E oggi il pericolo dell'omologazione con i mezzi grossi che abbiamo è molto più che reale. Si può arrivare davvero a avere 666 impresso sulla fronte, sulla mano, per poter vivere. E invece no, uno deve avere impressa nessuna cifra, il suo nome che solo Dio conosce e verrà rivelato a lui, che è la sua identità. E dove manca il rispetto per l'identità di chiunque, per quanto diverso sia, non c'è il rispetto di Dio che è diverso. Quindi è interessante questo, andare a tutte le nazioni rispettando tutte, è chiaro. E cosa bisogna fare con queste? Attraverso la parola, se uno crede, battezzarle. Battezzarle vuol dire immergere, andare a fondo. Andare a fondo in Dio, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Mentre l'uomo ha la sensazione di essere immerso nel nulla, ecco, in realtà è immerso nel Padre, è immerso nella Trinità, nella vita stessa di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. A cosa si insegna ogni persona? Si insegna ciò che abbiamo imparato, che siamo tutti in Dio. Perché? Perché siamo nel Figlio, abbiamo il suo Spirito e siamo in comunione col Padre e partecipiamo della vita divina già ora, che per noi è la vita del Figlio che ama i fratelli e così ama il Padre. E questo è il battesimo, non è semplicemente un po' d'acqua versata sulla testa o uno messo testa in giù nell'acqua. È il segno che entri in questa vita divina, rigenerato. E cos'è che ci rigenera? E fate discepoli, è la parola, ciò che impariamo ci rigenera. E cosa bisogna insegnare? Ecco, a osservare, a vivere tutto ciò che vi ho comandato.
Sì, leggo allora, insegnando loro a osservare, mi piace anche, o vivere, tutto ciò che vi ho comandato.
Che interessante, le parole del Signore sono dei comandi. Comandare vuol dire mandare insieme. Il comando è mandare insieme per la vita della Trinità, per la vita stessa di Dio. Ci manda tutti insieme alla vita stessa di Dio, attraverso la sua parola, che dipende da noi vivere o non vivere. È vivendo questa parola con libertà che noi andiamo nella pienezza di vita di Dio. Ed è interessante anche osservare tutto, non che si ritaglia quel che piace, no, tutto, tutto è interessante. Togliere qualcosa da un tutto armonico è togliere l'armonia stessa. In fondo cosa ci ha insegnato Gesù? Ci ha insegnato il comando dell'amore del Padre e dei fratelli, che è il principio di tutta la legge. Ma l'amore è molto preciso, è molto delicato. E direi, senza cadere nell'ossessività, ma con molta libertà, sa anche essere molto sfumato, molto preciso, quindi anche molto dettagliato. Non è che sia qualcosa di vago l'amore, si deve realizzare in concreto.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino al compimento del mondo.
Con queste parole Gesù ci lascia e si definisce finalmente attraverso tutta la sua vita, io sono.
Ecco, ci lascia perché dice sono con voi.
Sono con voi.
È un modo di lasciarci che dice invece che è presente totalmente, per sempre, finché il mondo termina la sua corsa e tutto Dio sarà in tutti.
Ed è interessante come anche si definisce Gesù, io sono, che è Yahweh, io sono con, è l'Emanuele.
Isaia 7.
Dio è un complemento di compagnia, è l'essere con, è relazione. Con voi. E non dice con te, con voi, perché se non c'è la fraternità, escludiamo lui che è il Figlio. Se escludo un fratello, escludo il Figlio di Dio che si è fatto ultimo di tutti. Quindi sono con voi. Vi troverete sempre. Basta che saliate sul monte, ascoltiate la parola, la facciate, e allora mi vedrete anche. vedrete il mio volto nei fratelli e nel vostro che sia fatto un fratello e sarete figli immersi nella vita del Padre, della Trinità, del Figlio con lo stesso Spirito. Con voi tutti i giorni, la storia è fatta di tanti giorni, ogni giorno è con noi. Non c'è giorno sì, giorno no, giorni alterni, ogni giorno. Come in Galilea nella quotidianità del posto, così nella quotidianità della vita. Fino a quando sarà con noi? Ecco, fino alla fine del mondo si traduce, e in greco c'è una parola che vuol dire il compimento. Il mondo non è che avrà una fine, forse l'avrà anche, non lo so. Così anche noi avremo forse una fine, non lo so. Abbiamo certamente un compimento, il punto d'arrivo. Il punto d'arrivo è la comunione col Padre. Tutto il mondo è destinato alla vita, mica Dio ha fatto la creazione perché, per distruggerla. L'ha destinata alla vita e Lui è con noi per portarci a percorrere il cammino della vita fino al suo compimento, quando Dio sarà tutto in tutti. Come vedete alla fine del Vangelo, allora in modo molto sintetico ci fa vedere il cammino percorso nei primi versetti, di come abbiamo ascoltato il Signore, di come l'abbiamo riconosciuto, di come escono i nostri dubbi, e poi conclude con la missione. Ecco, adesso che hai capito questo, vai verso gli altri. Io sono con te e ho ogni potere, e l'ho dato tutto anche a te, il potere di amare come io ti ho amato e di testimoniare questo amore a tutti. E questo amore porterà il mondo al suo compimento, non alla distruzione. Salverà il mondo dalla distruzione.
Sto notando che è bello sottolineare il fatto che chiude l'Evangelo non in termini solenni, per dire, quasi che, ecco, decolli, invece atterri, ti rimanda alla vita quotidiana, però con questa consapevolezza che vuole diventare esperienza crescente della sua vicinanza, del suo essere con noi, sempre, in ogni situazione. Ecco, quindi anche noi con molta semplicità terminiamo il commento, forse aggiungendo dei testi che ci aiutino.
E come testi aggiungo, rileggetevi adesso a questa luce il capitolo 5, 6 e 7, con calma. Che vuol dire andare sul monte, ecco, salite sul monte. Quando avrete percorso quel monte vi troverete a quello del capitolo 17, quello della trasfigurazione.
Volevo chiedere questo, ho capito il concetto che hai detto sul non far precedere mai la parola rispetto alla testimonianza, però non riesco a conciliarlo con quell'altra cosa che hai detto all'inizio, che la comunità, comunque noi siamo sempre imperfetti, e quindi io almeno vivo questa distanza, chiamerei abissale, tra la parola e la testimonianza, no? E quindi non potrei mai annunciare nulla se prima devo testimoniare, perché mi sento imperfetta della mia testimonianza.
Sì, credo che tutti avvertiamo questa distanza, e chi non avvertisse sarebbe pericoloso. Finché uno avverte questa distanza e dice Kyrie eleison, può testimoniare che cosa? Che Dio è misericordioso con me e lo è anche con te. Quindi può anche dire questa parola dopo, però in qualche modo, ecco, bisogna stare attenti che non siano parole vuote, cioè intendevo soprattutto parole di propaganda, di persuasione per avere adepti, per essere più... No, una parola vera, magari dico io non la vivo ma so che è importante e te la dico lo stesso.
Thank you. Sempre su questo tema, cosa significa allora non essere di scandalo per i fratelli quando comunque si trova in noi stessi questa incoerenza nel vivere la parola?
Ma non lo so, perché tante volte anche noi che così ci tocca spesso annunciare la parola abbiamo lo stesso problema. Si può dire o non si può dire, perché mi sento molto lontano da quello che si dice. Però dico, effettivamente, quando uno ha capito che il Signore è il centro della sua vita, anche se non riesce poi a essere come vorrebbe, però è sul cammino dell'essere discepolo, la sua vita testimonia questo. Oppure anche nelle relazioni con gli altri, avrò il mio carattere, non sarà il carattere più mansueto del mondo, ma arrabbierò. Però davvero l'altro si accorge che in qualche modo gli voglio bene, gli sono fratello. Non so se mi spiego. Non occorre che sia perfetto nell'essere di fratello, che però ci sia questo sentimento. Se non c'è questo, la parola è un imbroglio o è vuota. Quindi dico, non è che dobbiamo essere perfetti, se no non parleremo mai. Però che ci sia davvero una testimonianza, almeno in radice, che desidero che il Signore sia il Signore della mia vita e che l'altro, il fratello, davvero io possa essere con lui come il Signore è con me. Mi sbaglierò 77 volte al giorno, quindi 70 volte 7 al giorno chiederò perdono, perdonerò. Già questa è testimonianza.
Ah, mi viene da esemplificare, traendo il discorso dal Vangelo di Marco. Pietro confermerà i fratelli. Ma come conferma i fratelli se lui per primo ha rinnegato il Signore? Ecco, proprio nella percezione della sua imperfezione, proprio nella percezione, più ancora che nel rimorso del rinnegare, dell'aver rinnegato Gesù, Pietro conferma i fratelli, per esempio, ecco, nella fedeltà del Signore. E può anche partire dalla sua stessa esperienza negativa, per dire, superatala poi nella conversione che opera in lui il Signore, lo Spirito Santo, può confermare dicendo io sono stato perdonato, quindi il Signore perdona, quindi non disperare, fratello. Cioè diventa testimonianza anche a partire proprio dal proprio vissuto, che è negativo, e però ecco, è negativo, ma è anche segnato dal riscatto, dalla salvezza che opera il Signore, no? Coraggio, qualche mano che si alza? Ecco, bene.
L'ultima volta ci hai parlato di questo Signore risorto e di questo corpo risorto. Ecco, se tu potessi parlarcene ancora un attimo, perché mi farebbe piacere.
Non vorrei intrattenere per 30 anni le persone qui presenti. E comunque il Signore risorto è quello che parla nel cuore tuo, nel cuore di ciascuno con la sua parola, e ci mette dentro la gioia per capire la parola e per farla. E questo è il Signore risorto che sperimenta nella potenza dello Spirito. Ed è il principio della nostra vita, questa comunione con Lui. Quando una persona è in comunione con te? E quando le vuoi bene, quando ce l'hai dentro, quando diventa il principio della tua vita.
quando la sua parola per te è tutto. E questo è il Signore risorto che sperimentiamo.
Ah, io scorgo un riflesso della risurrezione, della risurrezione fisica di Gesù anche nell'ultimo versetto di questo Vangelo. Io sono con voi. È il superamento della solitudine. È il ponte che si lancia appunto per la comunicazione, per la unione, la comunione di tutte le persone. La separazione è morte. L'unione, la comunione è vita. Questa è la risurrezione. Qualche altra mano che si alza? Qualcuno in fondo, non voglio, non avevo visto. Chiesto? Vengo. Basta che vengo, vengo.
Io volevo richiamare un attimo l'attenzione sul problema del dubbio. Un po' mi sta a cuore perché è un momento di dubbio. Mi vengono in mente le parole di Padre Notari di Roma, ad un ritiro spirituale, che faceva il ragionamento della vita del cristiano, del credente, che passa momenti di consolazione e momenti di desolazione. Ecco, io non ho una domanda specifica, ho più un'esigenza di sentire almeno due parole in relazione a questi momenti di dubbio, o magari di dubbio più difficile da superare rispetto che in altri momenti, ecco, o consiglio, perché in effetti il dubbio porta ad una insicurezza che fa sbandare un po' o fa disorientare. Ecco, qui è la mia è più un'affermazione che una domanda specifica. Grazie.
Mi viene in mente una risposta che non so se è soddisfacente, ma dubbio e sicurezza, no? Il dubbio è il contrario della sicurezza. Ci sono tante sicurezze sbagliatissime. Avere un po' di dubbio è utile. Cioè, credere di avere la verità in tasca, essere sicuri di averla, è già sbagliato. Sarebbe utile avere dei dubbi. La verità è sempre più grande di noi, quindi c'è quel margine di ignoranza, quindi di dubbio, che è fondamentale per andare avanti nella conoscenza, anche nella conoscenza di fede. Però potrebbe essere che c'è il dubbio sbagliato, cioè metti in dubbio tutto e alla fine ti taglia le gambe, quindi è ambiguo il dubbio, come è ambigua la sicurezza. Io vorrei la verità, non la sicurezza, so che la verità è più grande di me, e allora mi nascono dei dubbi se quello che io conosco, sperimento, è proprio quello. E allora questo dubbio è positivo. Se invece diventa quel dubbio che mi impedisce di cercare la verità e di camminare, allora questo è pericoloso, sì, è lo scoraggiamento. Però il dubbio per sé è sempre positivo, perché se non ti scoraggia, perché ti fa cercare con più cura, non ti lascia contento delle risposte prefabbricate, delle banalità. Quindi il dubbio è parte fondamentale di ogni cammino serio e vero, ecco. E poi diventa rispettoso, sente una cosa che non sapeva, mette in dubbio le sue certezze, benissimo, ne scoprirà dei più interessanti, cioè. E credo che fa parte della nostra struttura umana l'accettare la messa in questione, se no, se non ci mettiamo in questione non andiamo mai avanti. Tutta la cultura e il progresso avviene proprio quando uno comincia a dubitare che sia proprio come si dice di solito. E allora prova, vede, ha degli indizi. Quindi c'è quel dubbio fecondo, ecco. Però c'è anche il dubbio che può allontanare dalla verità perché ti scoraggia, e quindi sta a noi vedere se è una ricerca positiva che non contrabbanda certezze per verità, allora va bene. Se invece il dubbio è qualcosa di maligno che ti scoraggia nella ricerca della verità, allora è bene reagire, non fabbricandosi certezze, ma camminando e cercando la verità.
Credo che spicciamente si può dire che c'è dubbio e dubbio. Occorrerebbe forse riflettere un pochettino in che senso si possa elogiare il dubbio e in che senso invece il dubbio debba essere non elogiato ma scartato. No, pensavo ancora, tanto per così uscire da questo Vangelo e arrivando in un altro, in questo caso sarebbe il Vangelo di Luca. C'è un dubbio che anima Zaccaria, per esempio, ecco, quando l'angelo preannuncia la nascita del precursore. E c'è una domanda invece che è formulata da Maria quando c'è il preannuncio della nascita del Salvatore. Sono diversi. Sono diversi i dubbi o le domande. Un restare aperti. In questo senso potrebbe essere un dubitare, un domandarsi. Restare aperti è positivo rispetto a non stare chiusi, troppo sicuri, si finisce per essere in trappola. E con un domandare strano non piace a Dio. Esodo 17:7. La gente si domanda, è in mezzo a noi Dio, sì o no? Questo dubbio non piace al Signore, perché mette in questione il suo esserci, l'essere colui che è in mezzo al popolo. Ecco, occorre riflettere un po', in che senso restare aperti, restare capaci di domanda va bene, in che senso invece no.
A proposito dell'essere fratelli, dell'essere, di vivere la dimensione di figli e quindi di fratellanza, e dell'avere invece la tentazione a cannibalizzare o farsi cannibalizzare, in che è possibile un cammino di fede per raggiungere invece un equilibrio maggiore anche appunto in questa dimensione di fratellanza, di figli di Dio?
E credo proprio che il vero aiuto che ci si dà in un cammino di fede è in questa direzione, ecco, di non mangiare, ma neanche di farsi mangiare, cioè di un rapporto corretto con gli altri, fraterno e di comunione, e ci si può e ci si deve aiutare. Quali sono i mezzi? Uno dei mezzi è davvero un rapporto leale, franco, vero, che si confronta, la non paura dell'altro, se no sei nelle sue mani, sei paura. Cioè, bisogna aiutarsi su questo. Sì. La comunità è il luogo dove ci si aiuta su questo, ma anche nella vita di famiglia, di coppia, bisogna aiutarsi su questo. Non solo è possibile, ma è doveroso, ma non c'è una ricetta. C'è un cammino molto... è il cammino fondamentale della nostra vita, imparare questo.